Commissis, il podcast di Recommon.
Petrolio lucano, benedizione o maledizione? Da una trentina d'anni Eni è attiva presso il giacimento su terra ferma più grande d'Europa. È in Val d'Agri, Basilicata, una volta famosa solo per le sue ricche coltivazioni di mele e fagioli. Nel centro olio, il Cova, la multinazionale italiana produce intorno ai 75-80.000 barili di petrolio al giorno, ma in base alle concessioni governative potrebbe arrivare anche fino a 104.000. Licenze che sono state rinnovate nel maggio 2021, con oltre un anno e mezzo di ritardo, durante il quale si è operato in evidente regime di vacatio, perché non si trovava l'accordo fra Eni e la Regione Basilicata sulle misure di compensazione ambientale, ora quantificate intorno ai 500 milioni di euro per 10 anni. Nel frattempo non sono mancati gli sviluppi giudiziari, tutt'altro che banali. In questa puntata di Omissis vi raccontiamo una battaglia lunga che Recommon ha sposato insieme ai movimenti del territorio con un'indagine scientifica che ripropone i temi di salute, ambiente e sicurezza quando in un territorio ricco di biodiversità si installano in maniera massiccia centri di estrazione. Lo facciamo insieme a
Luca Manes, lavoro per Recommon dall'anno della sua fondazione, 2012, e sono anche un giornalista.
Prima però spazio alle ultime di cronaca, perché il 10 marzo del 2021 in primo grado è stata letta una sentenza che condanna Eni nel processo sulle estrazioni petrolifere in Basilicata.
La notizia del clamoroso, tanto che pure i telegiornali nazionali, di solito poco attenti alle cronache lucane, si sono dovuti scomodare per darla. Il Petrolgate, il processo iniziato fine 2017 presso il Tribunale di Potenza, si è chiuso infatti con una condanna di primo grado a Eni per traffico illecito di rifiuti prodotti dal centro olio di Viggiano e smaltiti in impianti di depurazione sul territorio nazionale. La compagnia dovrà pagare una sanzione di 700.000 euro, oltre a vedersi confiscare 44,2 milioni di euro. Ruggero Geller, Nicola Allegro, Luca Bagatti, Enrico Trovato, Roberto Angelini e Vincenzo Lisandrelli, figure apicali dell'azienda nella gestione dell'impianto in Val d'Agri, sono stati condannati a pene detentive fino a 2 anni. Un anno e 6 mesi è stato invece inflitto l'ex dipendente della Regione Basilicata Salvatore Lambiase. L'Eni e i 7 imputati dovranno risarcire i danni, patrimoniali e non, alle 278 parti civili riconosciute nel procedimento. Sono stati invece 27 gli imputati assolti. Per noi di Recommon è un risultato molto importante perché riconosce quanto da anni le realtà locali denunciavano con forza, purtroppo spesso non avendo la giusta cassa di risonanza a livello nazionale, quindi che ci sono stati dei grossi problemi, delle grosse criticità al centro olio in Val d'Agri e soprattutto ci sono stati dei comportamenti non corretti che, secondo questa sentenza di primo grado del Tribunale di Potenza, devono essere puniti. E quindi ora vedremo come proseguirà l'iter processuale, ma per il momento abbiamo un primo importante passaggio che certifica una verità quanto mai rilevante e anche quanto mai scomoda per la società.
Il Texas d'Italia, così viene ribattezzata la presenza invasiva dell'estrazione petrolifera. Insomma, l'oro nero non sempre rappresenta la benedizione che tutti auspicano, e non solo per bisticci amministrativi. Lo stesso amministratore delegato dell'Eni, Claudio Descalzi, durante l'assemblea degli azionisti del 2017, si era lasciato sfuggire che la Val d'Agri non è contenta di Eni. C'è stato probabilmente, diceva, un allontanamento, ci sono stati dei problemi ambientali, dei problemi anche di delusione. Il 2017 è l'anno in cui il centro olio si dovette fermare per 3 mesi a causa di uno sversamento di 400 tonnellate di greggio da uno dei serbatoi. L'azienda ha affermato di aver recuperato la quasi totalità del liquido fuoriuscito. Quanto accaduto, però, ha avuto un ulteriore strascico giudiziario, sebbene rallentato da 1000 rinvii legati anche alla situazione contingente, ovvero dall'impatto della pandemia e a un doppio filone caratterizzato da una profonda asimmetria temporale. Dopo un inizio stentato e un lungo stop al primo filone, con il rinvio a giudizio del manager Eni Enrico Trovato per disastro ambientale, c'è stato un riallineamento anche del secondo filone, che vedrà alla sbarra alte figure di rilievo del cane sei zampe in Basilicata. Lo scorso gennaio, infatti, il giudice per l'udienza preliminare del Tribunale di Potenza ha disposto un rinvio a giudizio per i due ex responsabili del centro Olio Valdagri dell'Eni, Andrea Palma e Ruggero Geller, accusati di disastro innominato per lo sversamento di petrolio nel 2017. Andranno a processo anche i cinque componenti del Comitato Tecnico Regionale, organo di vigilanza sugli impianti a rischio di incidente rilevante, qual è lo stabilimento di Viggiano.
Noi di Recommon abbiamo iniziato a fare delle missioni in Basilicata nel 2017, ovvero dopo c'era stato lo stop alle attività del centro Oli in Valdagri e soprattutto dopo che avevamo ascoltato dalla voce di Claudio Descalzi una frase quanto mai singolare, anche sorprendente alle nostre orecchie, ovvero Descalzi disse durante l'assemblea degli azionisti del 2017 che la Valdagri non era contenta di Eni, che c'era stato un allontanamento, c'erano stati dei problemi ambientali e dei problemi anche di delusioni. E quindi noi, già convinti che valesse la pena capirne di più di che cosa stava accadendo sul campo, abbiamo iniziato a recarci in Basilicata, in particolare nella Valdagri. Quindi quando ci siamo recati in Valdagri per la prima volta nel luglio del 2017, era da poco ripresa l'attività al centro olio dopo la sospensione causata dallo sversamento di cui parlava anche Descalzi durante l'assemblea degli azionisti, e c'erano tutta una serie di apparecchiature per recuperare il greggio disperso nel sottosuolo, apparecchiature che in realtà noi abbiamo continuato poi a vedere nel corso del tempo, anche mesi se non anni dopo la nostra prima missione. E soprattutto in questi mesi, in questi anni, abbiamo incontrato quelle che erano le voci critiche contro lo sfruttamento petrolifero in Basilicata. Quindi tutte quelle organizzazioni e quei comitati che denunciavano impatti socioambientali particolarmente severi e gravi, e che poi nel corso del tempo hanno anche iniziato a collaborare con noi. Alcuni sono venuti insieme a noi a delle assemblee degli azionisti dell'Eni proprio per fare delle domande alla dirigenza del cane a sei zampe e chiedere conto di quello che stava accadendo nella loro regione. Quello che ci ha sempre colpito in questi anni di lavoro in Basilicata è come lo sviluppo promesso dalle multinazionali petrolifere in realtà non si sia mai del tutto concretizzato. È vero, sono stati creati dei posti di lavoro, è vero, ci sono delle royalties che vanno a beneficiare la regione, ma anche i piccoli comuni che si trovano vicini ai due centroli. Ma in realtà in Basilicata il benessere che doveva creare appunto questo Texas italiano non è così diffuso e soprattutto non si vede in maniera così palese e lampante, perché stiamo comunque parlando di una delle regioni italiane più povere, di una regione che prima della crisi del Covid continuava a perdere suoi cittadini che si trasferivano in altre parti d'Italia e d'Europa al ritmo di 700 unità all'anno, e dove la disoccupazione giovanile al 2019 era ancora al 38%.
Organizzazioni come Cova Contro, guidata da Giorgio Santoriello, che da anni compie un monitoraggio continuo dei possibili impatti del territorio legati all'attività estrattiva.
Le acque lucane sono in realtà un corpo del reato che le istituzioni non hanno mai voluto tutelare e ricostruire nell'ambito di una scena del crimine. La Regione Basilicata volutamente ha sempre rimandato la stesura di un piano regionale di tutela delle acque, che era lo scudo normativo principale che la legislazione europea ci dava. Abbiamo riscontrato tantissimi problemi, alcuni endogeni, se così li possiamo chiamare, e altri esogeni. Nel senso che in Basilicata non c'è la cultura del controllo, non c'è quell'alfabetizzazione ambientale che dovrebbe fornire gli strumenti critici a chiunque, a qualsiasi lucano, per mettere in discussione il poco lavoro fatto dalle istituzioni o le omissioni, quindi tutti quei mancati controlli. Quindi le resistenze ci sono state e sono innanzitutto culturali, perché la gente tende a vedere le analisi ambientali quasi come un qualcosa di inutile spesso. Invece noi stiamo cercando di equiparare le analisi ambientali a quelle cliniche, a quelle sanitarie. Se l'ambiente sta bene, la persona sta bene, quindi le analisi ambientali dovrebbero avere lo stesso peso di quelle cliniche personali. E poi sicuramente altri fattori esterni alla mentalità lucana, fattori quali le pressioni politiche sui laboratori di analisi locali e non, l'ingerenza per esempio non solo della politica ma proprio degli ordini professionali come quello dei chimici. Quei pochissimi laboratori di analisi lucani ai quali ci rivolgiamo candidamente hanno ammesso negli anni pressioni da parte di esponenti dell'ordine dei chimici della Basilicata e da esponenti che fanno parte anche di ARPAD, quindi di quel controllore che teoricamente dovrebbe essere soltanto felice, lieto di avere dei cittadini che si vogliono prendere parte della croce dei controlli ambientali.
Ma un ruolo importante è anche quello svolto dall'Osservatorio Popolare della Val d'Agri, alta preziosa sentinella del territorio.
Abbiamo formulato questa serie di date nella quale abbiamo riscontrato delle anomalie che possono essere sfiammate, fastidio d'origine, ma anche i rumori. Se si sentono dei rumori anomali, per esempio la settimana scorsa si sono sentiti dei rumori forti che addirittura tremavano i vetri sopra a Viggiano, alcuni cittadini che sanno che noi siamo attivi ce lo segnalano e noi le registriamo. Stiamo avviando un monitoraggio civico in modo da dare anche la possibilità al semplice cittadino di segnalare qualcosa che non va nella zona. La Basilicata prima di Eni era un'isola verde dove l'agricoltura spiccava, il turismo era possibile. Io stesso sono una guida ambientalista e dirigo un centro di educazione ambientale. Eni fa questa pubblicità che oserei dire solo di facciata, perché nei fatti non vediamo questo. Speriamo che se ne rendano conto sia le amministrazioni che le scuole soprattutto, dove Eni è dentro con progetti di educazione ambientale da anni. Noi per fortuna abbiamo progetti anche in corso ora, Fossil Free School è una di questi progetti, oppure Energy School con la collaborazione di Libera e il professor Setti, perché diciamo che l'osservatorio si pone anche come soggetto che propone le cose, non diciamo solo no. Quindi spieghiamo che questa transizione energetica deve essere quanto più diffusa nei territori e il popolo di un territorio che deve diventare protagonista, non certo una grossa multinazionale, altrimenti il paradigma non cambia e le persone sui territori subiscono sempre.
Negli ultimi due anni altre evidenze che non tutto va bene, come vorrebbero far credere Eni e le istituzioni locali, le ha prodotte la sinergia fra Recommon e l'ONG Source International, un gruppo di scienziati e avvocati che lavorano da circa un decennio con le comunità per fornire prove dell'inquinamento e delle violazioni dei diritti umani. Laura Grassi è andata a predisporre le attività di rilevamento.
Lo studio è nato per rispondere alla costante preoccupazione dei cittadini e associazioni locali sui rischi ambientali legati all'esposizione umana alle diverse sostanze emesse dalle varie attività del centro Oli nel comune di Viggiano e Grumentanova. Miasmi, odori e fiammate dalle torce rappresentano tuttora una grande preoccupazione per la salute della popolazione che vive e lavora sul territorio. Attualmente si contano circa 3.500 persone tra tecnici e operai. E lo studio si è focalizzato quindi su quei parametri, indicatori di qualità dell'aria che vengono emessi da impianti di primo trattamento del greggio, quale appunto il centro cova. Quindi noi ci siamo concentrati sul monitoraggio e campionamento dell'idrogeno solforato e dei composti organici volatili. L'idrogeno solforato, anche acido solfidrico, è stato campionato attraverso un radiello, che è un cartuccio assorbente. Abbiamo posizionato, inizialmente abbiamo studiato il territorio, abbiamo studiato quindi la direzione prevalente del vento, e dopodiché abbiamo proceduto con l'installazione vera e propria quindi della strumentazione, rilevando la temperatura dell'aria, l'umidità, mettendo dei codici ai vari strumenti, registrandoli nel GPS, le varie coordinate, perché poi i vari risultati sono stati trasferiti su delle mappe satellitari. Per invece monitoraggio dei composti organici volatili è stato utilizzato un palmare, che è uno strumento portatile che misura la quantità in tempo reale della concentrazione di questi composti organici, che sono composti gassosi, anch'essi prodotti dalle attività umane e industriali. All'interno dei COV si parla anche di idrocarburi non metanici, tra cui ad esempio benzene, toluene e xilene, e che sono tra l'altro classificati come cancerogeni per l'Agenzia Internazionale della Ricerca sul Cancro.
Che cosa dicono i risultati?
L'indagine sui composti organici volatili totali ha riportato alcune criticità legate alle alte concentrazioni. Parliamo di innanzitutto due tipi di misurazione. Sono state rilevate misurazioni puntuali in 15 stazioni intorno all'area cova, e una stazione fissa mantenuta per circa un mese a 260 metri circa dal perimetro cova sottovento in località Le Vigne. Dall'indagine, quindi delle misurazioni puntuali, nell'arco di circa 2 settimane abbiamo osservato una gradiente di concentrazione che aumenta in prossimità dell'impianto del centro Oli, mentre il monitoraggio mensile ha evidenziato una concentrazione media giornaliera oltre i 250 microgrammi per metro cubo di composti organici volatili totali, con picchi oltre i 350 microgrammi per metro cubo. E attualmente la norma a livello nazionale né internazionale esiste un valore soglia che fissa quindi un limite di legge per questa classe di composti, per cui dalla bibliografia internazionale siamo riusciti a osservare come queste concentrazioni che sono state rilevate in Val d'Agri sono paragonabili alle concentrazioni che vengono studiate e riportate in città tra le più inquinanti al mondo, principalmente ad esempio Nuova Delhi o Pechino. I COV sono emessi dal processo di gas venting, dalle torce fredde, dai vari processi quindi di estrazione, stoccaggio, trasporto e trattamento del greggio. Sono tra i composti cancerogeni anche appunto classificati dalla IARC, e insomma generano una serie rilevante di effetti sanitari, tra cui insomma si cita anche appunto il disagio sensoriale, malattie acute croniche a carico dell'apparato respiratorio circolatorio, patologie a carico del fegato, del sistema nervoso e ovviamente anche cancro.
Di Nel 2017 la valutazione di impatto sanitario sulle popolazioni di Viggiano e Grumento Nova, i due paesi maggiormente esposti ai fumi del centro olio Val d'Agri, redatta da esponenti tra gli altri del CNR e dell'Università di Bari, aveva mostrato indici di mortalità di ricovero per patologie cardiovascolari e respiratorie dei residenti nei due comuni del periodo 2000-2014 in eccesso rispetto ai dati regionali. L'ENI ha presentato le sue controdeduzioni alla valutazione, elaborate da un collegio di esperti composto da docenti delle università La Sapienza e Tor Vergata di Roma e ricercatori dell'Istituto Superiore di Sanità, nonché da vari esperti italiani in stanza a New York. Tutti concordi nell'affermare che in Val d'Agri non c'è nessun allarme sanitario. Giambattista Mele da anni porta avanti una battaglia importante. È l'ex presidente della Commissione Intercomunale per la Valutazione di Impatto Sanitario, svolta appunto nei due comuni in provincia di Potenza, in merito agli impatti delle attività estrattive dell'ENI.
Allora, noi con la VIS, che la valutazione di impatto sanitario è una cosa credo particolare, nel Mezzogiorno non ci sono altri uguali. Il problema è questo: abbiamo avuto grosse difficoltà diciamo a reperire anche i risultati di alcuni dati che dovevano esserci dati proprio dalla pubblica amministrazione, quindi abbiamo dovuto fare tutto uno studio preliminare per acquisire questi dati. Attualmente i pozzi previsti sono 56, di questi ne funzionano circa 28. Quando io entrai nel 2009 in Consiglio Comunale, feci questa proposta di utilizzare una piccola parte di queste royalties per fare uno studio epidemiologico e capire se in effetti la popolazione poteva essere danneggiata dalla presenza di questo impianto. Ci siamo trovati di fronte rispetto ad una serie di ostracismi e di ostacoli che sono durati per quasi 5 anni. E alla fine io, quando abbiamo fatto questo progetto, avevo chiamato per prima proprio l'ENI, cioè i responsabili di ENI che ci dovevano dare comunque una mano a fare questo programma, in quanto se noi avessimo avuto problemi per dare magari una prescrizione alla compagnia, questa poi non si doveva tirare indietro. E quindi diciamo abbiamo fatto, come dire, tutte le cose nelle nostre possibilità. Alla fine, per quasi 3 anni, abbiamo fatto riunioni in continuo, dove l'ENI praticamente ha partecipato a tutte le riunioni. L'ENI in ogni caso che si era resa sempre disponibile, diciamo, all'interlocuzione, tant'è che abbiamo accettato alcuni loro dubbi, li abbiamo modificati nel progetto di studio. Che cosa è successo? Che 2 giorni prima della presentazione ai cittadini dei risultati di questo studio epidemiologico, l'ENI parte in quarta, convoca una riunione Potenza dei giornalisti e dice: no, la VIS è carta straccia. Che cosa siamo riusciti a dimostrare? Noi abbiamo voluto focalizzare la nostra attenzione invece sulle malattie sentinella, come vengono chiamate, cioè le malattie cardiache e quelle respiratorie. Questo studio invece ci ha dimostrato che diciamo l'impatto che ha questo tipo di industria sugli abitanti, sui cittadini, soprattutto quelli che sono prospicenti al centro olio, si ammalano e muoiono più frequentemente rispetto agli altri. Lo studio è stato fatto con una tecnica particolare che si chiama studio microgeografico, dove noi praticamente abbiamo localizzato i pazienti che abbiamo reclutato in vicinanza e in lontananza del centro Oli e abbiamo potuto così verificare la differenza, diciamo, di probabilità di malattia e di morte di queste due popolazioni. Ma avendo due comuni dove la popolazione totale è di circa 5.000 abitanti, gli studi che noi abbiamo fatto, i dati che noi abbiamo visionato riguardano 14 anni, quindi non in poco tempo, E quindi alla fine noi abbiamo dimostrato che questo impianto ha un impatto molto importante sulla salute dei cittadini. Abbiamo trovato un aumento della mortalità che è addirittura del 63% nella popolazione femminile e del 41% della popolazione di entrambi i sessi. Per quanto riguarda i ricoveri, noi abbiamo dimostrato un eccesso di ricoveri che riguarda il 41% della popolazione femminile e il 24% della popolazione tra maschi e femmine, ma la cosa particolare che abbiamo trovato è che l'eccesso di ricoveri, soprattutto nella popolazione femminile, riguarda le malattie cardiache. La particolarità delle donne rispetto ai maschi è dovuta molto semplicemente, perché ci è stato contestato anche questo, è dovuta molto semplicemente al fatto che le donne hanno una stanzialità nei due comuni. Cioè chi lavora sono i maschi e i maschi vanno avanti, indietro, vanno via dal comune. Ad oggi noi abbiamo presentato questo lavoro a settembre del 2017. Ad oggi nella regione, nel comune ha preso altre iniziative, questo studio è stato messo in un cassetto e ha la necessità chiaramente di essere aggiornato, e la cosa che dispiace di più è che la ALENI non ha portato nessuna prova scientifica sulle sue rimostranze. Noi invece con questo studio abbiamo fatto 6 pubblicazioni.
In attesa di ulteriori sviluppi processuali, di capire se e come prima o poi le aziende petrolifere inizieranno a considerare l'avvio della transizione ecologica anche nel Texas d'Italia, non si può che chiudere con uno sguardo in rete. Fatelo anche voi, digitate Eni Valdagri e guardate le prime 50 foto. Poi togliete Eni e mettete Agricoltura e Valdagri e cliccate di nuovo. Buon esperimento.
Omissis, il podcast di Recommon.
Avete ascoltato Petrolio Lucano, benedizione o maledizione di Luca Manes, regia e montaggio di Angelo Miotto. Tutti i documenti sono su recommon.org.